A Roma e nel Lazio siamo anche in TV, sul canale 882 del digitale terrestre televisivo.
Emanuela Campanile al microfono, ben ritrovati, sono le 15.35. La puntata di oggi viene aperta da una campionessa, medaglia d'oro e record del mondo nel lancio del peso per l'italiana Assunta Legnante. Pochi giorni prima della partenza per Londra per le Paralimpiadi aveva raccontato ai nostri microfoni la sua storia e le aspettative che portava. Non vedente, dal 2009 alla sua prima partecipazione appunto ai Giochi Paralimpici, la Legnante poteva vantare già una lunga carriera sportiva, due medaglie d'oro e la partecipazione alle Olimpiadi di Pechino 2008. Oggi, dopo il successo di Londra, ci racconta la gioia e il valore di questo risultato. L'intervista è di Luca Pasquali. Nella precedente intervista, quindi, ci aveva confidato che il suo obiettivo era quello di poter dare il massimo indipendentemente dalle medaglie. A Londra, oro e record del mondo, un ottimo risultato.
Abbiamo lavorato bene per arrivare in forma e fare bene, e questo è stato, alla fine si è rivelato un buon progetto, una buona gara.
Senta, nella sua lunga carriera sportiva l'aveva già vinto tanto, però questa insomma è la prima medaglia dal 2009, da quando perse definitivamente la vista. Che valore ha per lei questo risultato?
Valore enorme, perché alla fine mi fa risentire viva e mi dà la possibilità di ritornare a fare quello che mi piaceva fare e che era in passato il mio lavoro. Un'emozione grandissima nel sentirmi ancora protagonista di questo sport che amo tanto.
Tutti avranno notato sicuramente la particolare mascherina che ha indossato in gara, con gli occhi così disegnati. Si leggeva in questo determinazione, forse un po' di rabbia, ma anche molta ironia.
È nato tutto per gioco, anche perché le mascherine sono quelle da aereo quando si deve dormire, no? Per non far trapassare la luce. E però era anche un po' anonimo, allora con un amico di Ascoli Piceno abbiamo deciso di fare qualcosa di spiritoso e gli occhi di Diabolik si prestavano molto bene.
Prima di partire ci aveva raccontato anche un po' le difficoltà del primo periodo, diciamo, nel 2009, quando aveva momentaneamente abbandonato lo sport per provare un po' a curarsi. Oggi invece si leggono delle dichiarazioni in cui afferma che vorrebbe provare a diventare l'Oscar italiano.
Le misure sono ancora molto basse per poter gareggiare di nuovo con i normodotati a livello internazionale. Però la voglia c'è, poi il fisico mi assiste, possiamo anche provarci in futuro.
Quindi potremmo un po' dire che è un po' l'inizio di una seconda vita sportiva, professionale, questo?
Sicuramente, è la seconda vita di Assunta Legnante.
Cosa porterà con lei di questo periodo che è culminato con questa medaglia d'oro?
Porterò con me un grande gruppo, perché ho conosciuto persone qui in nazionale, il gruppo della FISPES, dell'Atletica Leggera in particolare, che mi ha sempre sostenuto e che, grazie alle tante medaglie anche delle altre ragazze e degli altri ragazzi, ha creato veramente un gruppo stupendo e fa capire che noi veramente con la passione possiamo fare tutto.
C'è una dedica particolare?
La dedica particolare sì, è mia madre, perché l'ho persa 2 mesi fa e prima di morire mi ha chiesto specificamente una medaglia, quindi questa è tutta sua.
E al di là del risultato, com'è stata questa Paralimpiade?
Stupenda sotto tutti i punti di vista, nel senso che non solo parlando del risultato, ma anche come organizzazione, come visibilità, qualsiasi punto la vogliamo vedere. Londra si è comportata veramente da grande metropoli, e pubblico sempre attento e soprattutto competente, stadio completamente pieno fin dalle sessioni della mattina, è veramente veramente un'emozione unica entrare in quello stadio.
Per l'Italia questi giochi sono ricchi di soddisfazioni, l'Italia ha già portato a casa 21 medaglie, di cui 7 d'oro, quindi un ottimo risultato.
Davvero ottimo, perché comunque il movimento paralimpico ha bisogno di visibilità, ha bisogno di medaglie, ha bisogno di far sentire di gridare a voce alta che siamo presenti e che vogliamo essere sempre più sostenuti da tutta l'Italia.
e con questa intervista ad Assunta Legnante, medaglia d'oro e record mondiale nel lancio del peso alle Paralimpiadi di Londra, abbiamo aperto lo spazio dedicato oggi alle Paralimpiadi, ma soprattutto alla vita quotidiana dei disabili, perché la forza di volontà non è solo nello sport. Sentivamo la Legnante dire: con la passione si può raggiungere qualsiasi obiettivo. Sappiamo anche della medaglia d'oro in handbike di Zanardi, ex pilota di Formula 1, ma in realtà forse le Paralimpiadi non sono solo a Londra, sono vissute quotidianamente da chi ha un disagio. Abbiamo due ospiti ora. Pino Buongiorno, vice direttore di Panorama, una firma conosciutissima del giornalismo italiano. Buongiorno, benvenuto.
Grazie, grazie a voi e buona pomeriggio a tutti.
E Giacomo Spartano, freelance, siamo nelle Marche. Giacomo, ben risentito.
Buon pomeriggio, grazie Manuela.
Allora, buongiorno. Lei inizia un racconto pubblicato in un magazine italiano da poco così: quando si diventa disabili, come mi è successo un paio di mesi fa, la prima reazione istintiva è la rabbia, ma presto ti accorgi. Buongiorno, di che cosa ci si accorge quando la vita all'improvviso cambia?
È che la rabbia non porta da nessuna parte, e quindi o reagisci o vieni travolto. Per il disabile, come mi è successo, io ho avuto la gamba, il piede amputato a causa di un'infezione. E a quel punto o reagisci chiudendoti in te stesso, isolandoti, oppure reagisci come sono riuscito a fare io, con una grande forza della volontà, con un grande coraggio e soprattutto con una grande fede, la fede religiosa. Io ho studiato all'Università Cattolica, mi sono laureato alla Cattolica, questo ha aiutato moltissimo la mia, come dire, il mio nuovo approccio, la mia nuova vita.
Lei, sempre in questo racconto che io uso un po' come un vademecum per questa nostra intervista, parla anche di ostacoli mai visti prima e anche di incontri importanti.
Sì, la cosa che capita è effettivamente, voi sapete che i disabili vengono definiti anche nei libri invisibili. E sotto molti aspetti sono veramente invisibili, siamo invisibili. E a me è capitato sui marciapiedi di Roma di essere travolto da quei ragazzi che vanno, che usano il cellulare, guardano il cellulare, gli sms, invece di guardare l'uomo, la donna, la persona che sta di fronte. Io sono stato travolto 2 o 3 volte per strada. C'è gente che ha fastidio per il disabile in certi alberghi. Si sentiva proprio il fastidio di potermi dare una stanza, e poi c'è gente meravigliosa, penso ai volontari, alle organizzazioni volontarie. Ho conosciuto a Roma per esempio l'organizzazione dell'Unità Alzi, penso a personaggi come Staffan de Mistura, il sottosegretario agli esteri, che è un mio vecchio amico, insieme abbiamo fatto avventure di tutti i tipi, dall'Iraq all'Afghanistan, che è venuto a trovarmi e mi ha messo la mano sul petto, sul cuore, e mi ha detto: tu devi reagire come reagisce l'afgano con la protesi che abbiamo visto nel centro del professore italiano lì a Kabul, dove è difficile distinguere una persona che cammina con le proprie gambe da quelli che camminano invece con le protesi. Ecco, sono stati questi incontri che mi hanno, come dire, convinto a reagire sempre di più. E poi la lettura di un libro fantastico scritto dall'ex direttore della Gazzetta dello Sport, lo storico direttore della Gazzetta dello Sport, purtroppo deceduto da poco, che è Candido Canavò, che mi ha cambiato, come dire, la filosofia della vita. Generalmente si dice: la comunità deve fare qualcosa per il disabile. Lui invece in questo libro dimostra che l'approccio culturale deve cambiare, deve essere: cosa posso fare io disabile per la comunità?
A questo punto, esatto, a questo punto allora, buongiorno, lei cosa ha deciso di fare?
E allora io soprattutto ho deciso di raccontare la mia storia, cosa che non volevo fare, perché io sono nato alla scuola, sono cresciuto sotto gli insegnamenti di Enzo Biagi. Enzo Biagi diceva, quando io partivo per le guerre o per andare a testimoniare delle stragi o dei terremoti, mi diceva: guarda, ricordati che quando sei lì in prima linea tu non sei il protagonista della storia, tu sei il testimone, quello che la racconta, e quindi devi innanzitutto tornare vivo a casa e non fare l'eroe. E quindi io avevo questa ritrosia a raccontare questa storia, perché appunto io in questo caso sono protagonista, però è stato giusto, io ci ho pensato e ho detto: devo testimoniare me stesso. E qui ho preso un impegno, ho preso innanzitutto l'impegno di aiutare quelli che si stanno battendo perché l'Italia possa utilizzare 45 miliardi di euro di fondi a disposizione dell'Unione Europea, che scadono entro il 31 dicembre 2013, di vedere all'interno di questi fondi quanti fondi possono essere utilizzati per le pratiche, per le politiche a favore dei disabili. Io scriverò un secondo articolo per questo giornale dove racconterò quello che mi è successo dopo. Dopo è stato meraviglioso, la mia pagina Facebook è riempita in pochissimo di centinaia di messaggi, il mio articolo che è stato retweetato in rete è diventato, come dire, la gente che mi chiama, le onlus che mi scrivono, che mi testimonianze da tutte le parti d'Italia, associazioni di diabetici che mi chiedono di diventare il loro, come dire, portabandiera, perché c'è bisogno, perché questi invisibili diventino finalmente visibili.
Questo però in una logica di accettazione della propria disabilità. Il mondo di oggi invece tende a nascondere quello che non vuole vedere sotto al tappeto. A questo punto, Giacomo, chiedo il tuo aiuto. Ovviamente le Paralimpiadi sono qualcosa di straordinario, rendono attuale, vero, normale, nel senso che esiste la disabilità. Tuttavia, però, Giacomo dice: lasciatemi con il mio dislivello.
Sì, lasciatemi con il mio dislivello è una frase che ho detto qualche anno fa quando eravamo insieme in redazione, se ben ricordo.
Altro che, ce la siamo scritti.
Ecco, è rimasta ai posteri. No, lasciatemi con il mio dislivello significa che a me il dislivello non fa paura. Le barriere architettoniche di cui tanto si parla sono le più facili da abbattere. Nel mio quotidiano ci sono altre barriere che si chiamano barriere mentali, che sono più difficili da abbattere, e sono quelle sulle quali io mi concentro di più, perché uno scalino, insomma, sono felicissimo di superarlo, e lo faccio da 30 anni, quindi non mi fa paura, insomma. Sono contentissimo per le medaglie delle Paralimpiadi, però dico anche che vorrei che si parlasse di persone, e non di disabili, di persone con un nome e un cognome, e anche con una disabilità, anche in altri momenti dell'anno, insomma. Io personalmente ho il sogno ancora di diventare conduttore televisivo e spero di poterlo fare con la mia preparazione, con la mia faccia, anche se sono disabile.
Buongiorno, lei conosce benissimo le dinamiche, il mondo della comunicazione. In questo senso anche la comunicazione però è ipocrita. Perfino un anchorman che perde un po' i capelli sembra attraversare il dramma universale.
Esatto, questo però riguarda molto la nostra società, soprattutto in Italia, dove c'è questa cultura, come dire, molto superficiale. Io ho vissuto per 6 anni negli Stati Uniti, e negli Stati Uniti chi ha delle disabilità vive una vita molto più normale, tra virgolette, di altri. Io ricordo al parco di New York moltissima gente in pantaloncini avere la protesi. In Italia chi ha la protesi tende a tenersi sempre i pantaloncini. Quindi, come diceva il nostro amico dalle Marche, Giacomo, è un problema culturale, è un problema. Cioè io oggi non ho paura di raccontare questa storia. All'inizio avevo una ritrosia, ma era più una ritrosia, diciamo, che derivava dalla mia educazione giornalistica, dal mio maestro, appunto, Biagi. Oggi invece l'ho fatto e lo faccio e continuerò a battermi, perché è una questione di civiltà. In questo l'Italia non è molto civile, devo dirlo. Ci sono delle eccezioni, ci sono delle grandissime eccezioni, soprattutto nelle persone normali, però le istituzioni non ti aiutano per nulla. Pensate, soltanto dopo la mia denuncia, quando ho fatto il mio racconto, l'ASL dove ero andato per essere visitato da una commissione medica che doveva accertare la mia invalidità, questa ASL, come lei ricorderà, avrà letto nell'articolo, non ha a disposizione gli ascensori per disabili rotti. Bene, è successo, come dire, quello che io chiamo il miracolo mediatico. Cioè, dopo il mio articolo questa ASL è stata chiusa. E quindi c'è voluta la mia testimonianza per fare una cosa che dovevano fare autonomamente le autorità mesi e anni fa. Chissà quanti altri hanno fatto il mio stesso calvario, cioè aspettare nell'androne sporco, fatiscente, 2 ore che la commissione scendesse a visitarmi, perché non si poteva salire su con l'ascensore rotto. Questa ASL è stata chiusa.
Anche a me è capitato spesso di trovarmi di fronte ad ascensori piccolissimi nei quali è stato impossibile entrare, e quindi di fronte a questo ti devo confessare un leggero smarrimento, insomma, perché i limiti oggettivi di cui ti parlavo prima sono quelli che conosco di più e ci convivo. Sono assolutamente d'accordo col tuo ospite, bisogna essere anzitutto positivi noi e prima che lo siano gli altri. Di fronte a queste cose però la vita diventa ancora più difficile, penso anche ai motorini che sono che occupano letteralmente le pedane o gli scivoli riservati alle persone disabili. Ecco, questo credo che sia una questione di civiltà e purtroppo siamo ancora molto indietro, come ben diceva il tuo ospite.
Buongiorno, allora per chiudere, visto che le rivoluzioni, si dice, vengono sempre dal basso, è ora che gli invisibili facciano mostra di sé.
Esattamente, io la mia battaglia da oggi in poi, oltre a proseguire il mio lavoro da giornalista, quindi spero che con la protesi di poter andare ancora a raccontare i grandi avvenimenti, a poter continuare a fare le mie interviste in giro per il mondo, ecco, sarà soprattutto quella di dar voce a questo mondo che purtroppo viene ignorato quando, sono persone normali che vivono la loro disabilità normalmente a casa e che a questo punto hanno trovato, grazie appunto al potere che possiamo avere noi con i giornali, con la nostra esposizione, con la nostra attività lavorativa, hanno trovato una voce. Io darò voce e mi batterò per trovare questi fondi a favore dei disabili, mi batterò perché possano chiudere alcuni centri medici che sono gestiti totalmente da incapaci, perché vorrei ricordare che la mia disabilità è dovuta alla negligenza di un medico, e vorrei battermi soprattutto per aiutare invece quei medici che hanno le capacità, l'esperienza per poter diffondere la formazione in tutta Italia. Voi pensate che in Italia ci sono appena 4 centri specialistici per il piede diabetico, gli altri sono tutti degli avventizi che ti portano spesso alle amputazioni. In 10 anni ci sono state 58.000 amputazioni in Italia che si potevano evitare, il mondo della come dire, gli amputati in Italia, per diciamo il 60% degli amputati in Italia per questioni diabetiche. Beh, tutto questo mondo è composto da 900 milioni di persone, un milione di persone amputate ogni anno per diciamo quindi per il 60% per questioni diabetiche. Ecco, tutto questo si può evitare. Nell'ospedale, nel centro dove sono stato io, che è quello di Cotignola in provincia di Ravenna, il tasso di amputazione è del 3% appena. A Roma è del 60%. Ecco, questi dislivelli, questi sono i veri dislivelli che vanno combattuti attraverso una politica informativa, attraverso la formazione professionale. Tutto questo bisogna fare.
Io ringrazio Pino Buongiorno, Giacomo Spartano dalle Marche, terra meravigliosa, freelance, innamorato del giornalismo. Una battuta, abbiamo pochi secondi. Una delle tue chiose.
Io spero di condurre presto Domenica In e spero di non diventare troppo vecchio. Tanto salutami Ron e tutta la redazione, un abbraccio.
Un abbraccio che ricambiamo sia a Giacomo Spartano che a Pino Buongiorno, vice direttore di Panorama. 15:55 in linea alla regia.